Posso quindi proseguire io. E dunque, per indicare la transizione da ciò che ha gli argomenti svolti da Ornella a quelli che svolgerò io, immagino che abbiate già letto la relazione, quindi insomma, come dire, forse questo è anche un po' pleonastico, però forse vale la pena comunque precisarlo. E la suddivisione del lavoro si è svolta un po' in questo modo. Come avete visto, Ornella ha fatto un po' l'inquadramento filologico, storico-filologico dei manoscritti, ovviamente basandosi sui risultati a cui è giunto Francioni nella anastatica, e ha poi fatto una ricognizione dei temi del quaderno 3, e cioè dei temi del quaderno 3 che sono in continuità con il quaderno 1 e dei temi del quaderno 3 che sono delle innovazioni rispetto al quaderno 1. E il compito che mi sono assunto io invece è quello di ritrovare dei fili di continuità o di discontinuità sulla base di questo primo lavoro, cioè utilizzare le rubriche come filo conduttore, ma invece utilizzare degli argomenti come filo conduttore, degli argomenti che evidentemente in parte solamente coincidono con le rubriche. Allora, gli argomenti che a me sembrano rilevanti da considerare nel quaderno 3, ovviamente inutile dire che considereremo il quaderno 3 come un in forma dinamica, no? Quindi per ciò che comunque temporalmente lo precede e per ciò che temporalmente lo segue anche, no? Non solamente isolandolo da tutto il resto. Dico, i temi che a me sembrano rilevanti sono la questione dell'egemonia che è stata impostata nel quaderno 1, che Gramsci riprende insomma in modo abbastanza impegnativo nel quaderno 3, ma appunto qui la prospettiva dinamica ci dice immediatamente che in realtà la questione dell'egemonia è nel quaderno 3 assolutamente provvisoria, insomma, no? Perché di fatto Gramsci poi la porrà in maniera esplicita, chiara e a un certo punto anche definitiva nel quaderno 5 e soprattutto nel quaderno 6. Poi invece il grande tema che è inaugurato nel quaderno 3, cioè la storia degli intellettuali italiani che però non può essere disgiunta dalla teoria degli intellettuali, e poi una serie di temi che sono via via, come dire, sempre più legati alla politica direttamente, insomma, no? Cioè la questione della crisi dell'egemonia la questione dell'ordinalismo, quello che passa sotto il tema passato e presente, no? Il grande tema della rubrica passato e presente è proprio questo, nel quaderno 3, voglio dire. E poi alcuni temi che sono davvero, che io ho chiamato questioni di frontiera, che sono veramente liminari in un certo senso, sono degli spunti sparsi che però si riveleranno in futuro nel seguito del lavoro ai quaderni in realtà molto, molto importanti. Per sintetizzarli, il rapporto tra politica e diritto, corporativismo insomma, e la questione del nazionale popolare. Dunque, ovviamente la questione nazionale popolare ha una rilevanza in riferimento alla letteratura e così via, dico, però ha anche un altro grado di rilevanza, ed è proprio a questo secondo grado di rilevanza che mi riferisco. Adesso andiamo in ordine man mano svolgendo questi argomenti. Inizio appunto dalla prospettiva dell'egemonia. Allora, io vorrei proporre una tesi che mi rendo conto forse un po' destabilizzante, però del resto la funzione di un seminario di studio è questa, quindi ve la sottopongo e poi ne discuteremo. Insomma, ricostruendo il quaderno 5, no, appunto, come diceva Guido, proprio nove mesi fa, avevo indicato, cosa ovvia, i paragrafi 43-44 come il luogo in cui, e questo era stato molto ben riconosciuto da Costi nel suo libro sui quaderni, in cui avviene una straordinaria accelerazione del lavoro, no? Dal quaderno, dal paragrafo 43 in avanti, il lavoro assume un ritmo sconosciuto alla in precedenza.
Con che riferimenti temporali?
Parliamo a partire dal febbraio del 30, no? Cioè quasi tutto il quaderno 1 viene scritto dal febbraio del 30 fino al maggio.
Sono una trentina di notte fino
a... No. Ah sì, prima, certo, sì, appunto, arriviamo al 43, certo. a 42. Segnale del fatto che Gramsci ha afferrato un bandolo in qualche modo, no? E ha messo la sua ricerca in una certa, postato insomma, ricerca in un certo modo. Non che questo mancasse prima, come ho cercato di argomentare 9 mesi fa, nel senso che io ho sottolineato insomma, il problema del concordato, il problema del popolo, il problema del diritto naturale, cioè sono questioni della religione, questioni molto importanti che hanno una rilevanza politica decisiva, no? Perché appunto cercano di mettere la ricerca, di inquadrare la ricerca nell'Italia di quel momento, contemporaneamente riprendendo l'impostazione del 26, insomma. Però, insomma, ecco, tra il 43 e il 44 avviene una svolta, ovviamente tutto il recupero, il riassorbimento delle note sulla questione, delle note sul meridione e l'impostazione del 44 della questione direzione politica di classe prima e dopo l'andata al governo. E Gramsci scrive, qui nel 44, gli intellettuali della classe storicamente progressiva esercitano un tale potere di attrazione, e qui sta parlando dei moderati rispetto degli intellettuali moderati rispetto agli intellettuali democratici nel Risorgimento, no? Tipo, esercitano un tale potere di attrazione che finiscono in ultima analisi col subordinarsi agli intellettuali delle altre classi e col creare l'ambiente di una solidarietà di tutti gli intellettuali con legami di carattere psicologico, vanità eccetera, e spesso di casta, tecnico, giuridico, corporativi. Ecco, questo è diciamo il modo in cui nei quaderni viene introdotto nel quaderno 1, no? Il tema dell'egemonia. E Gramsci poi, poco sopra, aveva scritto: ci deve essere un'egemonia politica anche prima dell'andata al governo, e non bisogna contare solo sul potere e sulla forza materiale che è sodata ad esercitare la direzione o egemonia politica. Sono formulazioni notissime, forse troppo note, troppo spesso ripetute, per essere afferrate, diciamo, per quello che al mio modo di vedere, ma poi mi direte voi, insomma, vogliono dire. Insomma, qui Gramsci a me pare che stia oscillando tra una spiegazione di carattere idealistico, fondamentalmente, cioè basata sull'idea di prestigio, che poi è quella che viene dalla linguistica, no? Cioè potere di attrazione nei confronti, fascino, no? Quindi prestigio, da una parte, e dall'altra una spiegazione di carattere, tra virgolette, economicistico, legami di carattere psicologico e addirittura scrive corporativo, no? Quindi il corporativo, insomma, diventerà a un certo punto per Gramsci l'esatto contrario, no, dell'egemonia. Cioè, in sostanza, qui egemonia sembra, mi pare, presentarsi in una forma veramente molto, molto embrionale, non ancora definita. È vero, è un enorme passo in avanti, perché Gramsci anche nello stesso testo scrive anche un passaggio secondo me decisivo, che è quello in cui afferma che il fenomeno, quello a cui si è appena riferito, no? Il fenomeno di attrazione spontanea, di subordinazione di intellettuali ad altri, si verifica spontaneamente nei periodi in cui quella determinata classe è realmente progressiva. Cioè, il passo in avanti dove sta? Sta nel fatto di riuscire a individuare un elemento di reale progresso, no? Nel dominio di classe, cioè, come dire, disarticolare l'idea di dominio di classe e infilarci dentro, grazie a questa idea di reale progresso, di essere una classe realmente progressiva, un elemento di, che poi Gramsci chiamerà l'elemento del consenso, l'elemento dell'egemonia, cioè quell'elemento che rende il potere, no? A meno che non si tratti di un potere estremamente fragile e destinato a soccombere, insomma, ad autodistruggersi, che rende il potere veramente mai appunto riducibile alla pura forza, e che appunto pone il consenso come in qualche modo un fondamento reale dello Stato, non come un fondamento di carattere diciamo così tendenzialmente ingannevole o illusionistico. Ecco, inoltre, in questo testo, l'altro punto molto rilevante, secondo me, è il fatto che due temi che nelle note sul meridione del 26 circolavano separatamente, e cioè il tema dell'egemonia del proletariato, allora, no, in quel caso, e dall'altra la questione degli intellettuali, vengono messi insieme. effettivamente, no? Cioè qui sì, nei temi sul meridione si parlava di appunto egemonia del proletariato rispetto ai contadini, quindi di disarticolare il blocco meridionale appunto per conquistare l'egemonia sui contadini da una parte, dall'altra si parlava di un blocco intellettuale, no? Organizzato appunto attraverso tutta una serie di gradazioni di gerarchie intellettuali, senza che però questo, diciamo, fosse direttamente collegato all'egemonia. Questa è una l'azione che facciamo noi, però questo viene esplicitato nei quaderni che questi temi vengono da Gramsci consapevolmente esplicitamente intrecciati, e che vuol dire che si va verso quella che Giordana chiamava la teoria generale dell'egemonia, no? Questo, diciamo, è un po' lo sfondo in cui va, secondo me, posta questa elaborazione. Ecco, questa poi nel quaderno 3 cosa diventa? Diventa, primo, riflessione sul concetto di intellettuale, che già alla fine del quaderno 1 viene enunciato, no? Viene enunciato appunto in questa forma espansa, no? L'intellettuale non è solamente chi si considera tale, ma è anche il funzionario, eccetera, eccetera. E quindi nel quaderno 3 continua, prosegue questa elaborazione concettuale, e dall'altra c'è la riflessione che il vero grande tema del quaderno 3, che poi verrà proseguito nel 5, sulla storia degli intellettuali italiani, non in una prospettiva particolaristica, ma in una prospettiva comparativa, no? Quindi intellettuali italiani in rapporto a comparativamente altri, per illuminarne la loro specificità. Quindi, ecco, io, come dire, secondo me la questione si può leggere in questo modo. Noi possiamo capire ciò che Gramsci scrive nel 3 se teniamo conto poi del concetto di stato integrale che elabora nel 6, no? Cioè possiamo capire, come dire, tutta l'innovazione, ma anche tutta la provvisorietà di questa elaborazione, se teniamo conto del fatto che effettivamente Gramsci poi farà dei grandi passi in avanti proprio nei mesi e negli anni immediatamente successivi. Ecco, adesso do un'indicazione molto rapida che però mi pare di decisiva importanza. La questione dell'egemonia del proletariato, nel momento in cui viene incrociata con quella degli intellettuali, viene in un primo momento risolta da Gramsci con questo duplice concetto di prestigio e di subordinazione corporativa. Ma insomma, il concetto di stato integrale è assolutamente irriducibile a questa duplice soluzione. Il concetto di stato integrale implica una capacità invece molecolare di formazione del consenso. Il concetto di stato integrale, cioè come unità dialettica di stato e società civile, laddove appunto la stessa distinzione tra stato e società civile diventa una distinzione secondaria e comunque mobile, che si sposta continuamente, che non è, non è qualcosa che possa essere assunto nella sua materialità, per così dire, per capire che cosa è lo Stato. Ecco, questo concetto implica una concezione a sua volta di egemonia estremamente diversa rispetto a questa oscillazione tra un approccio di carattere idealistico e un approccio di carattere meccanicistico. Secondo me, se si va a vedere il modo in cui Gramsci giudica il libro di Bernard Groithuysen sulle origini dello spirito borghese in Francia nel corso del tempo, ci si rende conto di come Gramsci pian piano assimili l'approccio di Groithuysen al suo concetto di egemonia, cioè come vada arricchendo il concetto di egemonia sulla base degli spunti che gli vengono da quel libro. Intendiamoci, di quel libro Gramsci ha un'opinione positiva da subito. Nel 27 scrive a Berti, quel libro è molto importante perché l'autore ha avuto la pazienza di analizzare molecolarmente, questo aggettivo, avverbio, molecolare, è decisivo per Gramsci. Gramsci lo usa a partire dal 23-24 proprio per fare le analisi politiche del fascismo, no? Della società, quindi cioè, è in qualche modo già tutto lì, in un certo senso, no? L'analisi dello stato integrale. Comunque, dico, ha avuto la pazienza di analizzare molecolarmente le raccolte di prediche e di libri di devozione usciti prima dell'89 per ricostruire i punti di vista, le credenze e gli atteggiamenti della nuova classe dirigente in formazione. Poi, nell'ottobre-novembre del 30, Gramsci dice: quell'esempio è da riprendere, se si vuole comprendere esattamente, cito, sto citando, il grado di sviluppo raggiunto dalle forze nazionali in Italia nel periodo che va dal nascere dei comuni al sopravvento del dominio straniero. Come dire, come Grotone l'ha fatto per la Francia, in qualche modo ricostruendo il modo in cui il borghese nasce e si afferma e vince, no? In Francia, di fatto in Francia vince, io sarebbe il caso di farlo in Italia, ovviamente in un periodo diverso, perché l'Italia è diversa dalla Francia, perché interessa farlo diversamente rispetto alla Francia, e cioè dai comuni alla catastrofe italiana all'inizio del Cinquecento. Perché? Perché appunto noi vediamo come invece la classe borghese non nasca, no? Cioè nasca in scacco, no? Come dire, poi quella che Gramsci chiamerà poi regressione economico-corporativa del comune medievale. E, insomma, capite come tutto questo, alla luce di quello che Gramsci scrive dopo, ha a che fare con l'egemonia, no? Mi sembra assolutamente evidente. E nel marzo-agosto del 31, stiamo già nel quaderno 6, è giudicato questo libro esemplare per chi intenda fare uno studio della formazione e del diffondersi dello spirito borghese in Italia. Infine, arriviamo al gennaio 32, quaderno 8, paragrafo 3, scrive: in altra nota, e si sta riferendo al testo del quaderno 5 che ho appena discusso, ho segnato che si potrebbe fare una ricerca molecolare negli scritti del Medioevo per cogliere il processo di formazione intellettuale della borghesia, il cui sviluppo storico culminerà nei comuni per subire poi una disgregazione e un dissolvimento. La stessa ricerca si potrebbe fare nel periodo 750-850, quando si ha la nuova formazione borghese che culmina nel Risorgimento, cioè quel Risorgimento che nel paragrafo 44 del quaderno 1 veniva risolto e giocato, no? Nel rapporto tra intellettuali moderati, nel rapporto puntuale, politico, immediato tra intellettuali moderati e intellettuali democratici, viene adesso proiettato in una sorta di approccio di storia di lungo periodo, dove l'egemonia è qualcosa che si costituisce in modo massiccio, cioè non grazie al rapporto puntuale di intellettuali, ma grazie ad una spiegazione storica strutturale che proprio diventa di carattere strutturale. Voi mi direte, tutto questo in Gramsci c'era già, quando Gramsci inizia da Vienna a scrivere, no? Attenzione, le masse non si spostano così facilmente, no? C'è una vischiosità, no? C'è, in qualche modo c'è, effettivamente c'è, però la difficoltà, dico per Gramsci, no? Maggior ragione per chiunque altro, dico, ma la difficoltà sta proprio nel riuscire a rendersi conto della portata delle cose che si stanno pensando. Io credo che... sono molto d'accordo con Cospito quando scrive e ripete spesso nel suo libro che Gramsci in qualche modo filosoficamente è sempre in ritardo rispetto alle analisi politiche che fa, cioè lui fa delle analisi politiche molto, sempre molto innovative, poi riflette teoricamente sulle implicazioni e arriva poi, no, alla fine anche a dare un'esplicitazione filosofica. La filosofia viene per ultima in un certo senso, e credo che questo sia il percorso giusto, insomma. E è un percorso accidentato, tra l'altro, perché Gramsci non sta riflettendo, come diceva Rossi, ma sta riflettendo per sé. Da sempre lui riflette come, diciamo, filosofo democratico, no? Cioè ci intendiamo su quello che stiamo dicendo, e soprattutto come capo di partito che deve cercare di rendere conto non a se stesso soggettivamente, no? Ma a un movimento intero, a un partito intero, a una prospettiva storica intera di quali sono le possibilità realmente presenti. Questo ha riflessi sul modo in cui Gramsci intende il fascismo? Credo che sì. Cioè io credo che abbia riflessi nel modo in cui Gramsci, sono d'accordo con Rossi, si convince che il fascismo non è per niente un regime destinato a durare poco, e non è affatto comunque un regime, diciamo così, che non ha margini di creazione di consenso, no? Perché? Perché il fascismo è una forma di Stato a suo modo, no? È una forma di Stato integrale che, spostando i confini tra pubblico e privato, tra Stato e società civile, costituisce molecolarmente il consenso, penetrando nella società civile e appunto lavorando a livello di massa, facendo politica di massa a suo modo. Quindi tutto questo chiaramente ha un risvolto molto importante dal punto di vista dell'analisi politica attuale. E tra l'altro un momento decisivo di svolta c'è nel quaderno 6, quando Gramsci, mi pare nel paragrafo 138 se non ricordo male, per la prima volta unisce il tema dell'egemonia col tema della guerra di posizione, no? Come, cioè, a un certo punto inizia unendo il tema dell'egemonia con quello degli intellettuali, poi nel quaderno 6 unisce anche il tema dell'egemonia anche con il tema della guerra di posizione. Cioè, da ora in avanti l'egemonia non è più pensabile, azzardo questa tesi, non è più pensabile in termini di prestigio. Il prestigio non c'entra niente, c'entra la capacità di stare nelle casematte, di conquistarle, di costruirle, di occuparle. Va bene? Cioè, il potere diventa una cosa completamente diversa, non è più qualche cosa sospeso tra la regressione alla pura forza da una parte, no? Diciamo, l'oppressione corporativa e il prestigio. È qualcosa che sta in un certo senso a metà, che fonde questi due livelli e che appunto si sviluppa, come dice Gramsci, in modo molecolare. Cioè, l'egemonia non è più pensabile indipendentemente dal concetto di apparato egemonico. Ecco, passiamo invece al tema degli...
Quando compare la mano sull'apparato egemonico? Quando si incomincia a parlare di apparato egemonico?
Mi pare proprio nel quaderno 6, se non ricordo male, comunque lo controlliamo poi. O forse nel 3, non mi ricordo. Passiamo adesso al tema degli intellettuali. Allora, diciamo molto rapidamente un dato che può stupire, no? Mentre nel quaderno 1 abbondano le note trascritte, no? Di fatto in altri testi, questa percentuale di note va scemando man mano che si passa appunto dal quaderno 3 al quaderno 5 al quaderno 7. Sono sempre di meno per una ragione evidentissima, perché cresce il tema degli intellettuali, che è un tema che non verrà ripreso da nessuna parte, perché come tutti sapete Gramsci a lungo tenterà di scrivere un sommario sugli intellettuali, che lui diceva addirittura di 50 pagine da spedire a Tania, Sraffa, insomma a Togliatti, no? Non lo fa, oscilla sempre se farlo, poi non lo fa, decide di non farlo, poi a un certo punto recupera il tema nel quaderno 12, ma ci trascrive solo pochissime note, 3 se non ricordo male. Quindi di fatto tutto questo grande tema, che è il tema centrale, prima che la filosofia diventi così importante, è il tema centrale dei quaderni, non viene trascritto, se non nelle sue articolazioni che sono state esposte da Ornella, no? Cioè nelle parti, come dire, particolari, no? I nipoti di padre Bresciani, Glorianino, cioè tutto questo fa parte chiaramente della storia degli intellettuali, ma come dire, la trattazione monografica degli intellettuali, che è veramente la cosa più importante, paradossalmente è ridotta al rango, per chi lo considera un rango inferiore, di testo B, come dice Gerratana, no? Cioè di testo non ripreso, non trascritto. Questo per intenderci quanto sia fuorviante leggere i quaderni solamente a partire dagli speciali, no? Se si riduce questo agli speciali, tutto il tema degli intellettuali sparisce. Ecco, invece, ma noi chiaramente non lo facciamo sparire, lo consideriamo. Nel quaderno 3, nel paragrafo 63 in particolare, intitolato I nipotini di padre Bresciani, c'è già in qualche modo impostata questa svolta, cioè questo passaggio da una trattazione appunto sotto rubrica a una trattazione invece monografica degli intellettuali. Scrive Gramsci: osservare il fatto che molte lingue nazionale e popolare sono quasi sinonimi, in russo, in tedesco il völkisch ha quasi un significato ancora più intimo di razza, nelle lingue slave in genere. In francese ha il significato stesso, ma già più elaborato politicamente, legato cioè al concetto di sovranità, sovranità nazionale e popolare, hanno valore uguale o l'hanno avuto. In Italia gli intellettuali sono lontani dal popolo, cioè dalla nazione, e sono legati a una tradizione di casta che non è mai stata rotta da un forte movimento politico, popolare o nazionale, tradizione libresca e astratta. Gramsci prosegue: non esiste in Italia un blocco nazionale, intellettuale e morale. Gli intellettuali non escono dal popolo, ma sono una casta. Ecco, qui c'è in qualche modo già condensato, no? Tutto in forma di premessa, tutto quello che poi Gramsci svolge nella ricerca. Nel senso che la ricerca nasce precisamente da questa prospettiva comparativa, dove appunto il termine è un concetto, quindi è segnale, spia linguistica, no? Di una storia, di una storia differenziale, diciamo così, e questa storia differenziale rinvia a dei precisi appunto dei precisi rapporti di classe, precise modalità di formazione del ceto intellettuale, e quindi poi a tutto quello che Gramsci esplorerà più avanti, giungendo a un certo punto a dire nel paragrafo 88: la ricerca della formazione storica degli intellettuali italiani porta così a risalire fino ai tempi dell'impero romano, che era una tradizione storica che all'inizio non era affatto prevista, no? All'inizio Gramsci prevedeva di occuparsi degli intellettuali italiani e la formazione dello spirito pubblico in Italia, come dice la rubrica del quaderno 1, diciamo, legata al Risorgimento fondamentalmente, no? Quindi si ha veramente un ampliamento non solamente diciamo estensivo, ma proprio in profondità della ricerca che con quale significato? Il significato è, come dire, è abbastanza evidente. Tutto ciò mostra a Gramsci quanto sia grande il problema, cioè quanto quella vischiosità che lui da politico percepiva, no? Non poteva non percepire, adesso Gramsci va ricostruendo da dove viene, no? Ed è veramente appunto la lunga durata, ed è una prospettiva di lunga durata. E questo è il problema, di qui poi la gravità nel compito di chi voglia costruire un'egemonia, no? Rovesciare i rapporti di forza costruendo un'egemonia. Non si tratta appunto di un gesto, ma si tratta appunto di un compito immane, mastodontico, insomma, sono aggettivi che anche Gramsci utilizza. Sì, nel quaderno 3 è già in qualche modo impostato il tema anche della, viene annunciato il tema della regressione economico-corporativa, che verrà enunciato esplicitamente soltanto nel quaderno 5, paragrafo 123, e viene anche impostata la questione del rapporto tra cosmopolitismo e nazionalismo, no? Cioè l'Italia si caratterizza appunto per una mancanza di spirito nazionale popolare, che vuol dire che c'è di fatto uno sciovinismo sguaiato, come scrive Gramsci, che si combina con un cosmopolitismo sovranamente indifferente a tutto, no? Cioè queste due forme sono assolutamente congruenti l'una con l'altra, e che sono esse stesse la testimonianza per l'appunto della mancanza, il prodotto della mancanza di una formazione nazionale popolare. Bene, tutto questo porta alla creazione di nuove rubriche che sono state ricordate da Ornella: Ufficio internazionale delle classi colte italiane, Funzione internazionale o Funzione cosmopolitica delle classi colte italiane, la ricerca sulla diplomazia che viene svolta nel quaderno 3. Cioè la ricerca si va ramificando, e capiamo anche il sentimento che di Gramsci, no, di fronte a questo compito, quando poi scrive a Sraffa, no, scrive a Tatiana che avrebbe bisogno di chissà quante biblioteche, di chissà quali archivi, no, perché veramente il compito gli si sta aprendo tra le mani, insomma, lui fatica a tenerlo, come dire, diciamo, dentro un ambito ben definito. Non perché Gramsci vada dietro a questi temi, ma perché appunto la sua esigenza politica è quella di approfondire questa difficoltà, e questa difficoltà gli si presenta sempre più articolata. Bene, e passo adesso invece a ricostruire alcuni...
State già complessivamente sui 50 minuti.
Sì, ci riesco. Passo adesso a ricostruire molto rapidamente gli altri temi che ho chiamato più di... Cioè, insomma, il tema fondamentale era questo, intendiamoci, no? Cioè il modo in cui diciamo, la prospettiva di monografica sugli intellettuali alimenta un ripensamento che sarà futuro, non avviene nel quaderno 3, del concetto di egemonia. Questo mi interessava chiarire, ecco, questo era fondamentale. Poi ci sono delle analisi politiche, per esempio quelle relative alla crisi di egemonia, che Gramsci fonde a un certo punto con la lotta tra generazioni, notando come il fenomeno stesso fascista si può spiegare come una sorta di fallimento di lotta tra generazioni, no? Perché quella generazione giovane che era in lotta con la, appunto a causa della crisi bellica, no? Quindi della crisi di egemonia succeduta a questo, era in lotta con l'anziana, poi è tornata indietro di fatto, cioè non è stata assorbita, no, dalle forze rivoluzionarie, dal Partito Socialista, il Partito Socialista non è stato in grado di farlo e quindi è tornata indietro, e questo contribuisce a spiegare il fascismo, ovviamente contribuisce a spiegare il fascismo come movimento, no, come capacità il fascismo di mobilitare. Invece, questo a sua volta, ciò che ho appena detto a sua volta, si collega anche con le note di passato, la serie di note di passato e presente che erano, come diceva Ornella, comparse alla fine del quaderno 1, ma che poi occupano, scampeggiano soprattutto nel quaderno 3, sono 18 più altre due riprese, insomma, quindi c'è una propria esplosione del tema passato e presente che proseguirà poi di fatto, rubrica che si trova anche successivamente, ma è nel quaderno 3 che Gramsci utilizza passato e presente per pensare il dopoguerra, no? Quindi dicevo, il tema passato e presente per pensare il dopoguerra, la crisi di egemonia, quindi la lotta tra generazioni, si collega a questo. Riguardo a questo io ho distinto tre diversi punti, insomma, che possono essere ritrovati sotto queste rubriche, sotto questa rubrica, cioè il carattere di massa della politica, la dialettica intellettuali masse e la concezione del partito come elaboratore di nuove intellettualità nel territorio della società civile. L'ultimo punto rinvia di nuovo al tema dell'egemonia in modo molto chiaro. Però, insomma, dato che il tempo stringe, mi soffermerò solamente sul secondo, le dialettiche intellettuali massi, il grande, grandissimo paragrafo 48 del quaderno 3, passato e presente, spontaneità e direzione consapevole, in cui Gramsci svolge un, anche qui anticipando politicamente temi che poi saranno propri soltanto della filosofia della prassi nella sua elaborazione più matura. Gramsci distrugge queste due nozioni, spontaneità e direzione consapevole diventano nozioni assolutamente relative l'una all'altra, non si può capire la spontaneità se non in relazione all'opposto e così via, e viceversa. Perché? Perché la spontaneità, dice Gramsci, non è altro che direzione consapevole disgregata, cioè una molteplicità di direzioni consapevoli incontrollabili. Questo si collega al tema delle classi subalterne, evidentemente, no? Al carattere incontrollabile e non documentato della storia delle classi subalterne. E la direzione consapevole che cosa è? Non è altro che l'organizzazione della spontaneità, cioè l'organizzazione di questa direzione consapevole che è già presente, quindi un rendere coerente ciò che non è coerente. C'è qui tutto quanto il tema del senso comune, filosofia e senso comune, che sarà il tema del quaderno 11, ma è già tutto qui in un certo senso, no? Cioè è già tutto qui, anche
ancora
se...
Ancora una volta un testo B.
Ancora una volta un testo B, certo. Ecco, per indicare anche, diciamo, un micro rapporto vi voglio sottoporre, trovate nel testo, no? Paragrafo 48, grande passo in avanti rispetto a questi concetti, distruzione della dicotomia di spontaneità e direzione consapevole. Paragrafo 49 si intitola Argomenti di cultura materiale e ideologico, tesaurizza questo passo in avanti. In che modo? Postulando, e questo è anche un riferimento indiretto a Roy Toysen, postulando, cito, la necessità di uno studio di come è organizzata di fatto la struttura ideologica di una classe dominante, cioè l'organizzazione materiale, intesa a mantenere, a difendere, a sviluppare il fronte teorico o ideologico. Gramsci dice che questo sarebbe oggetto di uno studio mastodontico. Andrebbero analizzate le case editrici, giornali, le riviste, periodici, le biblioteche, le scuole, i circoli, i clubs di vario genere, fino all'architettura, alla disposizione delle vie e ai nomi di questi. Cioè, qui c'è l'egemonia in forma completamente nuova, anche se non viene dichiarato, cioè non è ancora esplicitato tutto questo. Altro che prestigio, no? O altro che subalternità corporativa di intellettuali e altri intellettuali. Vengo all'ultimo punto, quello che ho chiamato questioni di frontiera, e io, insomma, questa è la cosa che in realtà ho più a cuore, però dovrò veramente dirla in modo molto rapido, insomma. Ci sono degli strani testi nel quaderno 3 che veramente danno molto da pensare, se si pensa poi a ciò che Gramsci scrive più tardi. In particolare Gramsci riprende... in un testo ecco nel paragrafo 56 del quaderno 3 Gramsci scrive che vi è un primato del movimento reale storico sulla dottrina e sulla composizione fisica di una determinata associazione o società. Cioè dice, se ci si fissa sulla dottrina, si cade in un feticismo della dottrina, no? E quindi si cade in una forma di centralismo organico. In realtà la politica è quella capacità di mettere in discussione ciò che è scritto, la regola scritta, imponendo nella pratica una regola nuova. Quindi questo ci porta a pensare ai giacobini, no? Di fatto Gramsci scrive poi: l'applicazione della Costituzione del 93 fu sospesa fino alla fine della guerra, anche la Costituzione più radicale poteva essere sfruttata dai nemici della rivoluzione e perciò era necessaria la dittatura, cioè un potere non limitato da leggi fisse e scritte, non che non fosse limitato da leggi, ma non era limitato a leggi fisse o scritte. Questo tema, chiaro che Gramsci sta pensando anche allo scioglimento dell'Assemblea Costituente da parte dei bolscevichi, no? Evidentemente, nel 18. Ecco, dico, questo tema è un tema che ritorna più tardi, in forma sotterranea, diciamo quasi dissimulata, ma in realtà ritorna, perché Gramsci nel 31 dice a Ribolti che sta lavorando ad una comparazione tra lo Stato italiano, tra il diritto costituzionale italiano e il diritto costituzionale sovietico, individuando le analogie e le differenze. Allora, lui dice: ciò che in Italia fa la corona, la funzione della corona, che è quello di equilibrare le varie forze senza che questo sia stabilito da nessuna legge, Riboldi dice, secondo Riboldi Gramsci utilizza l'espressione diritto consuetudinario, no? Come, esattamente come l'espressione che compare anche in quaderno 3. Nell'URSS questa funzione la svolge il partito, e questo ci richiama alla mente quel famoso testo in cui Gramsci scrive che il partito è appunto il re che regna ma non governa, no? Che è la funzione di equilibrio tra diverse istanze e così via. Cioè, in sostanza, Gramsci sta lavorando, secondo me, ad una estensione del concetto di diritto che va molto oltre il diritto scritto, che va verso quel che ingloba anche quello che Gramsci chiama diritto consuetudinario e tendenzialmente ingloba anche quello che normalmente si chiama indifferente giuridico. Cioè Gramsci sta lavorando ad una concezione di diritto ampliata, esattamente come lo Stato, il concetto di Stato si espande, il concetto intellettuale si espande, il concetto di filosofia si espande, anche il concetto di diritto si espande. Questo non per sua personale predilezione, ma perché solo così si riesce a capire lo Stato degli anni 30. Cioè lo Stato degli anni 30, che è comunque in ogni caso uno Stato post-liberale, post-parlamentare, e a proposito del quale Gramsci dirà nella nota sul parlamentarismo nero: ogni ipotesi di ritorno al parlamentarismo classico sarebbe regressiva, perché anche dove i parlamenti funzionano, ciò che realmente funziona è il Parlamento nero. Cioè la società europea è corporativa anche dove vige un regime costituzionale liberal democratico, formalmente liberal democratico. Cioè questa sua prospettiva comparativa lo porta a estendere le considerazioni che fa dai regimi a partito unico ai regimi di carattere pluripartitico, e questo la dice lunga, secondo me, anche sul modo in cui Gramsci intende le possibili, cioè le chance del pluralismo, diciamo così, negli anni 30. Ecco, questo molto in generale e come spunto, se volete. Ultimo punto e mi fermo. Un'altra serie di note interessanti sono delle note sugli Stati Uniti. Noi siamo, effettivamente Gramsci è avaro di considerazioni sul regime politico americano, no? Parla della fabbrica, della vita privata degli operai che viene colonizzata, parla dell'organizzazione, cioè la composizione demografica, parla della lotta tra razze e quindi della difficoltà di comporre un popolo, insomma parla di varie cose, però del regime politico degli Stati Uniti non ne parla. Ma in realtà sì, nel quaderno 3 fa degli accenni che sono, secondo me, molto interessanti. A un certo punto, nel paragrafo 26, Gramsci commenta la tesi di Samuel Gompers, che è un sindacalista moderato, insomma, no? Riformista americano, secondo cui, scrive Gramsci, gli scopi finali del sindacalismo americano consisterebbero nell'istituzione progressiva di un controllo paritetico, estendentesi dalla singola officina al complesso dell'industria e coronato da una specie di parlamento organico. Cioè, questa sarebbe la prospettiva gompersiana, quindi di un sindacalista, proiettata sul livello parlamentare, nazionale, insomma, no? Della politica nazionale. E più avanti, Gramsci, nel paragrafo 55, ricompare la figura di Gompers e Gramsci scrive: somiglianze reali tra regime politico degli Stati Uniti e dell'Italia, notato anche in altra nota. Si sta riferendo alla nota 26. Cioè, insomma, detto in altri termini, almeno a livello di spunto, Gramsci ipotizza che ci sia una somiglianza reale tra regime politico fascista e una sorta di corporativismo americano, che dal corporativismo di carattere, diciamo, fordista di fabbrica si estenderebbe a un certo punto anche a livello parlamentare. Non solo, Gompers nota anche che la grande finanza americana ha grandi simpatie per il fascismo italiano e per il laburismo inglese, e quindi qui la geografia si estende ancora di più. Questo conferma ciò che dicevo prima, almeno secondo me, ciò che dicevo prima sulla tesi di Gramsci, secondo cui il corporativismo è un fenomeno che va letto a livello europeo, al di là delle differenze costituzionali. Cioè, questo ritorna anche sul concetto di diritto, no? Cioè, il diritto è qualcosa che formalmente non dice assolutamente nulla. Ciò che mi interessa è il diritto materiale. E questo torna anche in un altro testo, che è il commento sui limiti dell'attività dello Stato, no? Il commento sul libro di Carlo Alberto Biggini, cioè la polemica di Poggi con Biggini, che fa vedere come Gramsci in realtà, come dire, radicalizza ancora di più ciò che dice Biggini. Cioè, Biggini dice che lo Stato è sovrano di diciamo, agire secondo qualsiasi legge, perché poi la legge la fa lo Stato. Poggi gli fa rilevare che se lo Stato agisce secondo la legge, comunque allora rientra sotto la legge, nel senso che si vincola alla legge anche se la cambia, no? E Gramsci dice: in realtà in Biggini c'è molto marxismo camuffato e reso astratto. Ciò che si tratta di fare è non intendere la legge in senso formalistico, cioè intendere in senso materiale, cioè secondo quel diritto consuetudinario, sul concetto di diritto consuetudinario a cui Gramsci stava lavorando, e quindi c'è stato.